Innanzitutto il fratello benvenuto a Matteo Lucci, nato a Roma nel 70, ha studiato il pensiero antico, pubblicando saggi su Empedocle, Socrate e Platone, e la nuova edizione del Simposio. Nel 2009 è uscito da Ponte alle Grazie il suo primo romanzo Sono comuni le cose degli amici, finalista premio Strega del 2010. Nell'11 il romanzo saggio Il toro non sbaglia mai. Nel 13 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi. I suoi racconti sono apparsi in antologie e riviste, soprattutto Il caffè illustrato e Non argomenti, e i suoi articoli e reportage di viaggio escono regolarmente sul Venerdì di Repubblica. Con noi la bravissima Annalena Benini, nata a Ferrara, laureata in legge, ha cominciato a lavorare al Foglio nel 2001. Cura per il Foglio e un inserto settimanale, Il figlio, che esce ogni venerdì. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione racconta la storia di un'umanità e di una città alla deriva, le vicende di una comunità di personaggi che vivono in una zona di Roma rimasta come quella preumbertina, precedente al 1870, senza argini e bastione sul Tevere. Una Roma sparita, come si vede nei bellissimi acquerelli di Ettore Reiser Franz, citato anche nel testo. Una città ben lontana dai fatti del centro, lungo l'ansa del fiume Tevere, a pochi metri dall'Anaconda, la trattoria nella quale, in uno degli ultimi giorni felici della sua vita, il protagonista una volta venne a mangiare con sua figlia Teresa. Un altro tema che sottende l'intero romanzo è la stretta relazione tra Matteo Lucci e il mondo della letteratura greca, alla quale aveva dedicato anche il suo fortunato libro precedente, il bellissimo Le lacrime degli eroi. Ippolito, infatti, è il nome che l'autore dà al suo personaggio protagonista di una tragedia di Euripide, ciclicamente menzione Falandi, fedeli compagni di guerrieri ed eroi omerici. Fede e Lidia, ad esempio, si chiamano le cavalline protagoniste di una magica corsa di Ippodromo, una citazione tratta dall'Iliade, segna anche il nome di questo romanzo. Ippolito viene chiamato il dottore, ma non è un medico. Ha studiato soltanto per tentare di guarire quello che non si poteva guarire. Passo subito la parola a Annalena Benini.
Sono felice di essere tornata qui e ringrazio Anna Benedetti che mi ha ospitato già altre volte. Sono particolarmente felice di essere qui a presentarvi il libro di Matteo Lucci, che è uno scrittore e uno studioso, un saggista che io ammiro, che leggo e che apprezzo, e sono felice di presentare questo suo romanzo È giusto per dire alla notte, un romanzo che è uscito un anno fa e quindi per me ha superato la prova del tempo, perché ci sono tanti romanzi che sul momento ci entusiasmano, che leggiamo con piacere e che poi scivolano via, proviamo a ripensarci mesi dopo, tempo dopo, e non ci resta niente. E invece questo romanzo, in cui io credo e ho creduto molto, infatti Matteo è stato l'anno scorso finalista al Premio Strega e abbiamo gareggiato insieme, nel senso che come amica della domenica io ho presentato insieme a Walter Pedulla, a Walter Pedulla. Il suo romanzo al Premio Strega ed è arrivato nella cinquina dei finalisti e anche questo insomma dimostra che è un libro importante. Vi vorrei leggere l'esergo di cui parlava adesso Anna, la citazione dell'Iliade che Matteo Onucci, studioso del mondo antico, della letteratura antica, ha scelto e che dà molto il senso profondo di questo romanzo. Mettiamo fine ormai alla battaglia e alla lotta per oggi. Poi combatteremo ancora, finché un Dio ci divida e conceda agli uni o agli altri vittoria. Ormai scende la notte, è giusto obbedire alla notte. È giusto obbedire alla notte è anche il titolo di questo romanzo, che racconta, e poi Matteo ce lo spiegherà meglio, il momento proprio della notte, il momento in cui non si sta più combattendo, e il protagonista di questo romanzo ha perso la sua guerra e sta attraversando la notte della sua esistenza, si sta immergendo nel suo dolore per poi rinascere. E questo è un concetto, un tema che appunto ha molto a che fare con il senso dell'esistenza degli eroi antichi. Infatti Matteo ha costruito un mondo, che è questo mondo marginale che vive in queste baracche sul Tevere, un mondo immerso nella modernità, ambientato nei nostri giorni, ma che vive secondo altre regole. È a un passo da Roma, ma non è più Roma, o forse è la vera Roma. Uno dei personaggi a un certo punto dice: Roma è qui, questa è Roma, ma è un mondo che noi non conosciamo più, che forse ci fa anche paura, un mondo appunto di queste baracche in cui vivono persone che poco sanno gli uni degli altri. Infatti il protagonista di questo romanzo, che tutti chiamano il dottore, non vuole più essere chiamato con il suo nome. Lui viveva nella Roma che noi tutti conosciamo, era socialmente inserito e, in seguito a un grande dolore, a una battaglia che ha perduto, e che posso dire che è quello, scoprirete bene leggendo che cosa, diciamo, consista davvero questo dolore, ma è la malattia e la morte di una figlia contro lui, cui lui ha combattuto e ha perso, perché non si può controllare tutto, non si può vincere su tutto, e lui non ce l'ha fatta. E allora ha lasciato questo mondo così perfettamente ordinato, e in cui ci sono regole stabilite da altri e che però ormai tutti accettiamo, e si è trasferito in questa notte sempre romana, in questa notte in cui il fiume scorre, ed è il fiume che detta le sue regole, il fiume, le pietre, la natura, e personaggi di persone che noi potremmo ritenere, con il nostro sguardo, diciamo, di persone tra virgolette normali, anche se è una parola orribile, potremmo ritenere appunto persone marginali, quindi zingari, persone in fuga, persone che hanno bisogno o di un posto dove nascondersi, o di un posto dove ricominciare, o di un posto dove non essere riconosciuti. Infatti il protagonista di questo romanzo non vuole essere riconosciuto. A un certo punto gli chiedono se vuole i pasticcini portati dalla città, e lui non vuole nemmeno i pasticcini portati dalla città, perché gli ricordano quella vita che faceva e a cui ha rinunciato, perché porta con sé un dolore troppo grande, e perché quando c'è un dolore così grande forse è giusto non continuare a vivere secondo le regole che si conoscevano. Forse è giusto immergersi lì dentro e arrivarci fino in fondo, andarci fino in fondo. Questo è quello che fa il protagonista di questo romanzo. E io vorrei chiedere a Matteo di raccontarci, di raccontarvi come ha lavorato su questa storia e da dove ha preso anche questa quest'idea dell'abbandonarsi alla notte, che è naturalmente un'idea che appartiene a un altro mondo che non è più il nostro, e che però Matteo conosce molto bene perché ha studiato profondamente, e da cui ha preso proprio e su cui ha costruito un altro mondo possibile.
Grazie innanzitutto per questo invito meraviglioso, veramente, grazie mille. E chi si ricorda di chi fa la partita, voglio dire, peggio per loro. Però se la Fiorentina batte la Juventus siamo tutti contenti. Vabbè, no, scherzo, perché io poi essendo di Roma, romanista, anch'io insomma coltivo certe amicizie, le squadre diciamo che vincono sempre. Ecco, vabbè, comunque no, veniamo alle grazie soprattutto a Dalena Benini che è venuta qui da Roma a presentare questo libro e che va bene, insomma, mi commuove non solo perché è venuta qui, ma per le cose che dice, per come il libro si è sedimentato dentro di lei. Questa è una cosa che per chi scrive è importantissima, anche commovente, sentir parlare di cose che sono state lette molto tempo prima in questa maniera. Come è nato questo libro? Il libro, da un punto di vista così più tecnico, diciamo, è nato nel momento in cui io mi sono trovato in queste zone di Roma. Come avete sentito un po' a raccontare, sono luoghi profondamente romani, che raccontano una Roma, direi, eterna, e però sono molto marginali rispetto alla Roma che conosciamo e che viviamo oggi. È la Roma, come diceva, raccontava, introduceva perfettamente Anna Benedetti, che è la Roma del Tevere. Roma è sempre stata la città del suo fiume, del Tevere. È stata una città che è cresciuta, dominata e decaduta sul Tevere, e che il Tevere è stata l'anima di questa città, finché disgraziatamente per certi versi, ma anche inevitabilmente per altri, perché è stata un'opera di grande città, non sono stati costruiti questi argini che hanno diviso irrimediabilmente la città dal suo fiume. Se voi vedete le fotografie che precedono il 1870, quando Roma diventa capitale e comincia l'opera, la grande opera di costruzione degli argini sul Tevere, vi dico solo una cosa, tanto per quell'opera prevedeva la rimozione completa dell'isola Tiberina, pensate, cioè volevano per evitare le piene del fiume e tutto quello che portava il mare, l'esondazione frequente del Tevere, volevano addirittura rimuovere l'isola Tiberina. Quindi pensiamo cosa si è perso e cosa si poteva perdere. Cosa si è perso lo vediamo da quelle fotografie, palazzi che aggettavano costantemente sul fiume e un rapporto col fiume continuo, costante. Ma adesso io non è che voglia rimpiangere chissà quale epoca pre-Unità d'Italia, più che altro rimpiango, diciamo, un tipo di vita che però poi in fondo non va soltanto rimpianto, perché da qualche parte esiste ancora. Quale tipo di vita è quello che si sviluppa nelle città che vivono profondamente il fiume? L'apertura, no? Il fiume, le città nascono sui fiumi, perché i fiumi sono le vie di passaggio, aprono la città ai commerci, all'arrivo di gente diverse, eccetera. E Roma è stata la famosa città aperta proprio grazie al suo fiume, in gran parte grazie a questa vita di fiume. Quindi tutto questo è finito, va bene, però si conserva in altre zone della città. A me piaceva raccontarlo proprio in una zona in cui invece il fiume di nuovo prende possesso della città, perché uscendo dal centro di Roma gli argini non esistono più, di nuovo si ritorna al tipo di rapporto fra città e fiume che c'era un tempo. E in questi luoghi noi vediamo nascere, crescere piccole comunità di quelli che noi oggi consideriamo così i reietti, gli ultimi, no? Questi uomini, queste donne che non fanno parte della città come noi oggi la conosciamo, qui a Firenze. Proprio prima parlavamo di come Firenze è cambiata in questi ultimi anni, vabbè, ma insomma questi sono discorsi legati alla contemporaneità, alla contingenza, i negozietti, il turismo, eccetera. Però insomma, diciamo che spesso, ancora oggi, noi possiamo trovare l'anima delle città in luoghi magari un po' marginali rispetto al centro turistico. E che succede in queste zone dove io poi ho ambientato il romanzo? Succede che appunto le persone si incontrano con una semplicità, una spontaneità molto diverse rispetto a quelle a cui ormai ci siamo abituati. E quindi lì, quando io sono finito in queste zone che mi sembravano esemplari, paradigmatiche di questo tipo di rapporti un po' antichi, ma poi in fondo eterni, no? delle città, dell'anima delle città, ecco, lì ho deciso di raccontare, di ambientare la storia di un uomo che invece fuggiva quella città a cui adesso ci siamo abituati. Ecco, lì l'idea poi della storia del passato del protagonista del libro è venuta dopo. E adesso parliamo di questo, perché questa è la cosa che Annalena interessa, credo, di più, e penso forse anche a voi. Ma insomma, ci tenevo a dire che nasce, che prima io ho trovato un luogo che mi raccontava qualcosa di molto diverso, ma anche paradossalmente vicino a noi. Un luogo dove si può non tanto fuggire, ma andare per cercare qualcos'altro, qualcosa che oggi sembra sfuggirci, ma che in fondo poi non è così lontano. Possiamo trovare dentro di noi, in fondo, ma anche fuori di noi, molto più semplicemente quanto appariamo. La storia dell'uomo che, come raccontava Elena Benini, va a affrontare la sua notte, invece è il cuore, è il vero proprio del libro, che però ha a che fare profondamente col luogo in cui tutto questo accade. E quest'uomo, sì, Annalena diceva che nella apparente fuga dalla città di quest'uomo, dal centro della città di quest'uomo, noi ritroviamo dei temi antichi, che sono temi a cui io ho dedicato molti lavori, molti studi, eccetera, eccetera, che oggi sembrano sostanzialmente perduti. Ma in fondo non sono neanche così perduti come noi possiamo credere. Certo, uno li può studiare come a me, perché sono un appassionato di quelle storie antiche, ma si possono anche non studiare, perché in fondo ce li portiamo dentro. Cioè, sono quello che capita agli esseri umani da sempre e per sempre, perché poi può succedere di tutto, possiamo vivere il mondo degli smartphone, mentre 3.000 anni fa si usavano i papiri, ma in fondo poi gli esseri umani sono sempre gli stessi, eh? Insomma, si nasce, si vive, si muore, prima si viveva di meno, certo, per carità, però durante quelle vite brevi, lunghe, che comunque sono sempre brevi, si cerca di essere felici, ecco, e lo si cerca, cerchiamo di essere felici in tanti modi, ma insomma più o meno sono sempre quelli, anche cambi granché. Ecco, per gli antichi la guerra non si fa di notte ci si ferma e si riposa. E in fondo anche noi oggi le nostre piccole guerre quotidiane di notte le interrompiamo, si va a dormire, ci si riposa, ecco. la stessa storia, a parte il fatto che anche oggi di guerre ce ne sono tante, basta andare poco lontano da qui, ma comunque insomma le nostre piccole battaglie quotidiane rispetto alla grande guerra degli Achei sotto la rocca di Troia, bene, però comunque anche noi le conduciamo di giorno, durante il giorno, di notte tendenzialmente la maggior parte di noi esseri umani andiamo a dormire e ci riposiamo. Ma ci riposiamo davvero o non andiamo a affrontare altre battaglie? Di notte sì, dormiamo, però non dormiamo e basta, sogniamo. Quindi andiamo incontro alle parti più oscure di noi, il nostro inconscio, no? E non solo magari sogniamo, magari anche non ci riusciamo a addormentare, lottiamo contro i nostri demoni, contro le nostre preoccupazioni, con le parti più oscure di noi, quelle che di giorno teniamo un po' a palla, non guardiamo in faccia. La notte quindi insomma non è il momento del riposo e basta, è il momento in cui si cerca di riposare e per riposarsi si devono affrontare i veri e propri demoni delle nostre esistenze. È quello che fanno gli Achei quando vanno a dormire, i troiani stessi, che sì, terminano la battaglia ma poi vanno incontro ai loro demoni, perché sognano, come ho appena detto, ci sono i grandi sogni di Achille nell'Odissea, nell'Iliade, quando Achille vede il compagno Patroclo in sogno, i sogni di Penelope nell'Odissea, insomma, e non solo i sogni, ci sono anche i pensieri, le riflessioni che vengono fuori di notte. Il protagonista di questo libro, che ha vissuto un dolore feroce, va in un luogo apparentemente lontano da quello in cui ha sempre vissuto per affrontare profondamente la sua notte. In questo cerca di far sua una legge invece profondamente antica che noi ancora teniamo dentro ma tendenzialmente dimentichiamo, sia quella del dolore, della necessità di fare i conti con il dolore. Nei nostri tempi si tende a usare la pasticchetta, l'ansiolitico, la benzodiazepina, oppure si cerca di aggirare il dolore. Nell'antichità il dolore andava semplicemente soltanto affrontato, perché solo affrontandolo, solo calandosi dentro il proprio dolore, si poteva fare i conti con questo dolore e si poteva venire fuori poi da quel dolore. Di nuovo io credo che sia lo stesso anche oggi. Se non facciamo i conti con la nostra notte, con i nostri dolori, con i nostri demoni, non andiamo da nessuna parte. Ed è per questo che l'apparente fuga di questo protagonista del mio libro non è in realtà una vera e propria fuga, perché lascia la quotidianità, lascia la vita a cui si è abituato per circa 40 anni o qualcosa di più, e va a affrontare una vita, un mondo di semplicità che lo mette costantemente di fronte a se stesso, alle sue scelte, al suo dolore, al suo buio, alla sua notte. Appunto.
Molto interessante sono anche le frasi idiomatiche, le interazioni del tipo parlato popolare, l'inserimento del libro della Rodino, che tutti ormai conoscono, la canzone di Nico Fidenco, che furoreggiò nell'estate del 61, legata a un granello di sabbia, caricata da Giulio, uno dei fratelli pescatori, che viene riprodotta fedelmente. Queste sono molto interessanti, questi inserimenti, e, a parte le epigrafe che portano la prima pagina del libro, e che dà il titolo, che è un verso tratto. Sentiamo canto dell'Iliade, bastano, poi vi chiederò.
Sì, io ho cercato un po' di ambientando appunto questo romanzo in una Roma, come ho ripetuto, è più antica ma anche in qualche modo più moderna di quanto non possa apparire. Ho cercato di raccontare anche Roma, quindi lo spirito di quella Roma che è legata a un passato, al passato appunto la canzone degli anni 60 e il costante grido dell'Arrotino, ma anche al futuro, e per cui non solo la Roma dialettale romanesca che noi conosciamo bene anche attraverso tanti libri, film, eccetera, ma la Roma multiculturale del futuro, per cui i dialetti che prevalgono nel libro non sono dialetti romaneschi, ma sono dialetti diciamo l'italiano parlato dai migranti. In queste zone si incontrano tante genti, e quindi soprattutto ci sono donne e uomini che vengono dall'est, che parlano quell'italiano che anche voi sicuramente conoscete bene, che è molto un italiano spesso apparentemente molto preciso, ma con dei piccoli errori che lo rendono tipicamente l'italiano parlato dalla gente dell'est, oppure l'italiano parlato dai latinoamericani, anche lì con quella parlata spagnola che rende l'italiano strano, strambo, perché ci sono termini che sono fintamente simili e che vengono mescolati all'italiano, insomma la parlata dei nomadi, dei cosiddetti zingari, eccetera. Io ho cercato di ricreare queste situazioni dialettali fra il romanesco e le lingue invece dei migranti, proprio per raccontare quella Roma aperta di cui vi stavo dicendo prima, che è la Roma che vive pienamente il suo cuore, ovvero sia il Tevere.
Ecco, proprio di questi personaggi che vivono sul fiume, intorno al fiume, ti volevo chiedere, perché appunto questi sono i personaggi che, come dicevi tu prima, ci sembrano i reietti, vivono nelle baracche, hanno vite strane, la notte succedono cose strane, barattano cose, c'è questa trattoria Anaconda che esiste davvero, perché ti ha dato anche proprio l'ispirazione per raccontare questa storia, in cui si incrociano personaggi che forse se li incontrassimo di sera per una strada al buio ci farebbero anche un po' paura, e portano però queste persone con sé forse proprio quello che il protagonista di questo romanzo cerca, cioè un altro ritmo, un altro modo di stare nel mondo e nella vita, un altro modo di affrontare l'esistenza, e anche una diversa curiosità. Quando leggerete questo romanzo capirete che tutte queste persone comunque sono curiose del dottore, di quest'uomo che chiamano dottore e che li cura, tra l'altro. E però nessuno osa, nessuno si permette di fargli domande precise sul suo passato, di chiedergli da dove arriva, perché capiscono che è diverso da loro, capiscono che ha un passato, diciamo, borghese. E però rispettano il mistero, rispettano il segreto, semplicemente si scambiano un piatto di minestra, una medicina, un'altra storia, un aiuto, e costruiscono in questo modo una comunità fondata su regole diverse che non hanno a che vedere con la posizione sociale, il profitto, il quanto si lavora, il quanto si produce. Ecco, mi sembra che questo sia un modo di affrontare l'esistenza che in qualche modo ha a che vedere con i tuoi studi, con i tuoi viaggi, anche con i tuoi reportage, forse con un desiderio.
Sicuramente, grande Annalena Benini che coglie. Sicuramente ha a che fare con il mio desiderio di semplicità e di vita diversa, di ritmi e vita diversa da quella che viviamo nei nostri tempi. Ne parliamo dopo, ma vorrei partire più che altro dal fatto che noi siamo abituati spesso a vedere queste zone, baraccopoli, chiamiamole, piccole baracchette, oppure da fuori, spesso dalle strade, guidando, vediamo, diciamo, là c'è una baraccopoli, mamma mia, o là c'è una chiatta, chissà, sul fiume, chissà chi ci vive, sporca, umida, eccetera. Se si scende, si va a piedi, si entra in questi luoghi superando la normale, normalissima e anche giusta, magari paura del diverso, se questa paura si può superare, perché spesso invece si tratta di zone, luoghi, posti tranquillissimi, e si viene accolti in queste case, si scopre una cosa, più delle volte, adesso non dico sempre, ma si scopre una cosa particolarissima, che sono posti molto curati. Da fuori noi magari vediamo una baracchetta di lamiera, oppure una chiatta che sembra, poi si entra dentro, sono luoghi curati, amorevolmente, sono case amate, dove il più delle volte si viene invitati a prendere un caffè, la nostra immediata ritrosia ci porta a pensare che qualcuno ci voglia rubare, ci voglia chissà che cosa, ci voglia dare il caffè drogato, no, ma veramente viene spontaneo questo pensiero quando si va in questi posti, Dio mio, qua che mi succederà, poiché io non c'ho niente appresso, diciamo, ho più facilità, ho sperimentato la facilità, diciamo, entrare in questi posti, e c'è invece una grande accoglienza, una grande voglia di condividere quello che si ha, è una cosa che lascia sconcertati in un mondo invece in cui siamo tutti chiusi. Quando io vado a trovare i miei genitori, che a casa mia non ho l'ascensore, ma a casa dei miei genitori c'è l'ascensore, quando io arrivo sulla porta dell'ingresso che c'è un vetro e ci stanno persone che aspettano l'ascensore, non mi aspettano mai. Io apro la porta, quelli mi vedono, entrano dentro l'ascensore, spingono il piano e salgono su, non mi aspettano mai. Ma santa pupa, ma io non ci posso credere, ma di che hanno paura? Cioè, ma non hanno paura, è così, non ci si saluta, ci si rinchiude subito dentro, se qualcuno bussa, si guarda lì, chi è, via. Adesso, è anche giustificato tutto questo da cose estreme che capitano, ma si può anche, diciamo, farne a meno, a essere un minimo più disponibili a capire che non sempre c'è dall'altra parte uno che ti vuole ammazzare, semplicemente uno che vuole prendere l'ascensore. Vabbè, comunque adesso, a parte questo, e questo ha a che fare con il mio desiderio di una dimensione un po' più solidale, un po' più tranquilla, rilassata, dove c'è anche la possibilità, però fondamentalmente il punto vero è di perdere tempo. Che significa perdere tempo? Diciamo, noi viviamo un'epoca in cui il tempo è denaro, in cui la cosa più importante è produrre, è lavorare per produrre. Siamo infestati dall'etica protestante. L'etica protestante è questa, cioè noi ci conquistiamo il paradiso producendo e producendo denaro, più noi lavoriamo, più produciamo, più guadagniamo, più abbiamo diritto di conquistarci l'aldilà, una vita felice nell'aldilà. Ecco, questo è il protestantesimo, no? Ma noi non siamo protestanti, non è una questione religiosa, è una questione di etica. Noi infatti me la prendo spesso con quella cosa di Benedetto Croce che disse, bravissimo Benedetto Croce, per carità, ma insomma questa autorevolezza indiscussa, indiscutibile, per cui disse, non possiamo non dirci cristiani. No, non è vero, noi non possiamo non dirci greci, non possiamo non dirci greco-romani, questo siamo noi. Ma veramente dobbiamo difendere quelle radici lì. E in che consiste difendere quelle radici lì? Significa difendere il fatto che la vera nostra ricchezza non è il denaro e la produzione, ma è il tempo. Tutti noi viviamo delle vite, come dicevo prima, lunghe o brevi che siano, sono sempre troppo brevi. E composte da un tempo che è finito, che è quello che è. A un certo punto il tempo finisce, la grande nostra ricchezza, quindi, non è il denaro, la produzione, ma il tempo. In questi luoghi, in questi mondi qui che io racconto nel libro e che sono i mondi in cui mi piace andare a perdere tempo, il tempo è la vera ricchezza e quindi il tempo si perde perché non si perde, perché si utilizza stando insieme. Quello che entra di corsa nell'ascensore che non mi aspetta, che lo fa perché forse ha paura, ma forse anche perché vuole correre su a casa e pensa di perdere tempo, aspettando quei 20 secondi che io arrivo dal portone all'ascensore. Beh, lui ma ha perso il senso del tempo, perché il tempo, quando te sei disposto a perderlo, in realtà lo vivi pienamente, lo vivi con le altre persone, conosci altri mondi, conosci altre realtà. Ecco, questo è un po' il punto. Questi uomini, queste donne che noi generalmente siamo abituati a definire gli ultimi, mi fa molto arrabbiare, perché spessissimo si sente parlare degli ultimi. Non è vero per niente che sono gli ultimi. E non perché vale il discorso evangelico che gli ultimi saranno i primi, ma perché spesso questi sono proprio primi adesso, perché hanno capito che il tempo è importante, non il denaro che ci portiamo nelle tombe. Ecco, questo è il punto. Questo uomo che nel mio libro lascia il mondo in cui il tempo non è solo lavoro, solo produzione, eccetera, perché adesso non voglio dire che non si debba lavorare, adesso non esageriamo, poi sembra che io faccia l'elogio dell'antilavoro, però no, faccio l'elogio del tempo. Quest'uomo va a vivere in luoghi, in una dimensione, una piccola comunità, dove la cosa più importante è il tempo, come viverlo e quindi anche come perderlo, come lasciarlo andare, come immergersi nel tempo.
Però diciamo che questo è un modo di vivere che appunto si può mettere in pratica con forse solo con una scelta drastica e apparentemente folle come quella del protagonista di questo romanzo, una scelta fatta appunto per vivere fino in fondo un dolore troppo grande che non gli permette di continuare a stare là dove ha perduto la guerra, per la sopravvivenza, per la guarigione di sua figlia. Non pensi che davvero possa questo tipo di uso del tempo di cui parli tu e che è molto bello sentir raccontare da te e che però appunto io non so tra mezz'ora un treno perché non ho tempo può stare in un romanzo, può stare nel mondo antico, può stare nella creazione o anche nell'osservazione che tu hai fatto di una comunità comunque estrema, perché tu racconti un mondo che ai miei occhi sembra estremo, o invece può venire incontro a tutti noi. Tu, quando Matteo Mucci viaggia spesso, passa lunghi periodi di studio, di lavoro in Grecia, e tu ogni volta che torni, le rare volte che ci vediamo, mi dici lì sanno che come si vive. Pensi che quindi sia possibile, sia concretamente dico proprio uno stile di vita non solo letterario, non solo romanzesco, non solo antico, ma anche proponibile nella modernità, nella contemporaneità?
Come?
Ci siamo troppo dentro da quello che
certo. Da un punto di vista letterario diciamo che l'idea nasce dal fatto che io ho avuto a che fare per un caso con una storia, varie storie, ma insomma parzialmente come una storia di un padre che appunto stava progettando di lasciare tutto e andare in India, in realtà non sul Tevere. E per cambiare completamente dalla dimensione in cui aveva vissuto prima, in cui aveva vissuto, stava vivendo un dolore analogo a quello del protagonista del libro. E quindi la letterarietà della storia sicuramente ha a che fare con una storia estrema, e però come purtroppo ne capitano. Ecco. Rispetto alla domanda esterna al libro, perché riguarda invece quello che noi possiamo vivere, io credo di sì. Io credo che si possa vivere diversamente, che non sia necessario per vivere diversamente andare in India o sul Tevere. Lo possiamo fare a casa nostra, e come lo fanno nelle proprie case i greci, ma non soltanto i greci, poi non tutti i greci. E non perché i greci non lavorino, come si dice in genere, che è un'altra fesseria che è stata così diventata slogan, perché i tedeschi semplicemente si li stanno comprando facendogliela svendere la Grecia. Questa è molto semplice, non è una questione molto politica, economica, che insomma, se qualcuno, qualche giornale volesse raccontare, potrebbe raccontarla, ma nessuno lo fa per ovvie ragioni. Ma insomma, diciamo, la nostra possibilità di andare contro un tipo di vita che è da tutti ritenuta scontata, normale, accettata, secondo me è evidente che sia possibile. Noi siamo abituati a una marea di fesserie, di cose inutili, di adesso, scusatemi, faccio un esempio. Quest'acqua è buonissima, ma perché dobbiamo comprare l'acqua in bottiglia? Ci la mettiamo sempre del prezzo della benzina. Ah, la benzina, sale. Queste bottigliette costano più della benzina. Ma è possibile? Nessuno, noi non ce lo chiediamo. Tutti ci incolliamo i pacchi di quando l'acqua a Firenze è un po' meno buona. L'acqua a Roma c'è il calcio. Ma è buona? No. È buona, è la bella, è la bella. Io pure a Roma bevo solo quella rubinetto. Infatti a me dicevano che a Firenze era un po' meno buona del
no.
Vabbè, allora sbaglio. Ecco, allora non basta, beviamo l'acqua del sindaco, buono o cattivo che sia, noi diciamo l'acqua del sindaco, a prescindere se il sindaco è buono, sindaco, come si deve dire, invece oggi siamo tutti abituati, io no, perché non la compro, però sono tutti abituati, guardano qua, fanno no, vedi qua c'è, io non ci vedo più, c'è il calcio, cosa, sodio, e poi nessuno sa niente di questo affare qua, e tutti ci compriamo e spendiamo soldi in vano, tempo in vano, fatica per portare questi affari in vano, plastica, tutti fanno adesso la campagna contro la plastica, tutte queste bottigliette, le cialde del caffè. Ma perché dobbiamo comprare le cialde del caffè? Le cialde la moca è molto più buona adesso ovunque, le cialde che distruggono il mondo, ma voi vi rendete conto che si fanno le battagliette per la plastica, poi ovunque cialde ci sono. Vabbè, adesso sproloquio su cose stupide, ma che sono un esempio, ci sono tante cose su cui noi semplicemente possiamo interrogarci, è giusto o no comprare l'acqua in bottiglia? No, mi piglio quella del rubinetto. È giusto o no usare la cialda? Ma che mi piace? Perché spreco tempo? Ma che spreco tempo con la cialda? Spreco tempo con la moca? Non lo spreco affatto, è molto più buono. Noi possiamo scegliere, decidere, senza essere troppo influenzati, costretti da un modello che ci viene ovviamente imposto, ma insomma, non perché ci sia un grande vecchio che ha deciso di imporci il mondo delle, però la pubblicità, lo sappiamo tutti, la televisione, le cose, però questo è il mondo protestante, puritano, anglo-americano, anglosassone, che è un disastro. Scusate, ma io ne sono certo, noi siamo molto meglio, viviamo meglio, mangiamo meglio, ma insomma, siamo qua a Firenze dove si mangia da Dio, non si può neanche mettere in discussione, vabbè, i ristorantini di cui parlava prima, no, però insomma io quando vengo qui sempre mangio sempre, a me mi piace parecchio, quindi voglio dire, perché il mio modello deve essere quello che mi impone, no, noi abbiamo la possibilità di ragionare di senza andare a vivere in India, eccetera, eccetera, ma cambiare il nostro modello di vita. Questo io ne sono convinto.
Volevo segnalarvi una pagina molto bella di questo libro, secondo me un libro straordinario, l'ho già detto, e accompagnato da racconti di nutrie, di cani, di animali fiabeschi. Ecco, questo aspetto interessante conoscere.
Beh, qui c'è pure tutta un altro aspetto, appunto, giustamente, che lei cita e di cui non abbiamo detto nulla, che è l'immersione nella natura. Ecco, anche questa è una questione tipica dei nostri tempi. Noi, abituati sempre più a vivere in città, stiamo perdendo il contatto con la natura, e questo lo si vede nell'umanizzazione del mondo animale. Entriamo in un altro argomento tosto dei nostri anni, no? Adesso, sì, se vuoi andare su qualsiasi quotidiano online italiano, c'è una parte dove è pieno, no? Oggi hanno operato il porco spino. C'è un sito dove si adottano i ricci, ma i bambini muoiono, annegano nel Mediterraneo, vabbè, però si adottano i ricci. Ecco, insomma, si sta umanizzando l'animale al punto tale che l'animale è preferito all'essere umano. Io amo gli animali, li amo profondamente nella loro diversità, perché e nel libro ho raccontato questo mondo animale molto amato, per certi versi fiabesco, che però rimanda a un mondo altro rispetto all'animale che siamo noi uomini, detti razionali, perché originariamente l'animale uomo è distinto dagli altri animali perché ha il logos, ha la parola, ha il linguaggio. Noi parliamo, scriviamo, facciamo le leggi, nessun altro animale fa questo, perché non hanno il logos. Poi il logos, i latini lo traducono con razionalità, ragione, quindi uomo animale dotato di logos diventa uomo animale razionale, ma l'animale razionale vuol dire che si distingue dagli altri animali perché ha il logos, perché ha la parola. Ora c'è tutta una corrente vegana antispecista che sostiene che non c'è una differenza tra me e la zanzara. Io preferisco gli esseri umani alle zanzare, diciamo. Però, diciamo, nel libro, a parte questa allusione qui, c'è anche soprattutto il desiderio di quest'uomo di immergersi nella natura e sentirsi parte della natura, perché la necessità di obbedire alla notte, che è nel titolo, non è solo quella di obbedire al proprio dolore, di fare i conti col proprio dolore, ma anche di obbedire alla natura. Il dolore fa parte della natura, ecco, diciamo. Quindi gli animali, eccetera, eccetera, con cui lui, rappresentano la natura che noi obbediamo, a cui noi dobbiamo obbedire. Noi siamo cresciuti, credo, di grandi internisti, di grandi medici dall'occhio clinico, no? Che stanno scomparendo, che ci dicevano da bambini, penso che sia una cosa che avrete sentito anche voi, ascolta il tuo corpo, no? Ascolta la natura, cioè senti quello di cui il tuo corpo ha bisogno, quindi obbedisci alla tua natura, fai i conti con la tua animalità. Questo è il senso profondo del confronto di quest'uomo con la natura.
Una domanda. Prego. Buonasera. Vabbè, a parte i complimenti, veramente per la bella serata che ci sta donando.
Grazie.
Volevo dire questo percorso estremo che fa il dottore, Non si può vedere un pizzico di senso di colpa, quindi una punizione, un'autopunizione per non aver salvato il figlio, la
figlia. Quello ce lo mettiamo con senso di colpa, ce lo mettiamo sempre appresso tutti a prescindere, diciamo. Lì più che altro no, c'è il fatto che in questi luoghi lui sarebbe voluto andare proprio con la figlia, ecco. C'è un sogno che lui fa assieme alla bambina di andare a vivere in luoghi lontani da quelli in cui è costretto a vivere, tra ospedali e case, eccetera, eccetera, e sul fiume, immaginando storie di animali, di cavalli, di mutri, eccetera. Quindi è semmai il tentativo di dare prosecuzione, oltre a quello di lasciare la vita abituale di cui abbiamo finora parlato, ma anche l'idea di dare prosecuzione a un sogno, a una promessa fatta alla bambina, che in questo modo, per certi versi, non muore.
Infatti l'ultimo, il giorno felice, l'ultimo giorno felice in questo romanzo è il giorno in cui padre e figlia vanno a mangiare in questa trattoria anaconda sul fiume. E lui le dice: ti piacerebbe venire sul fiume a pescare pesci? E le dice anche: non è vero che dormendo non si prendono i pesci, anche dormendo si prendono i pesci, ti piacerebbe, ti porto, andiamo. Quindi c'è proprio il desiderio di un'altra vita, di qualcosa che purtroppo non è possibile, però io leggendo questo libro ho sentito la cosa che adesso chiede il Signore, cioè ho sentito che questo padre non riesce a perdonarsi e quindi chiede perdono.
Ma però è un'altra la cosa di cui non riesce a perdonarsi, che ha a che fare con la moglie. Questo è tutto un argomento di cui non abbiamo parlato, però c'è una moglie in questa storia, e c'è una moglie che lascia tutto, e che però lascia tutto anche in qualche modo aiutata dal marito, che non si occupa più della moglie, che si occupa solo, esclusivamente della figlia. Dedica tutto il suo amore alla figlia e non lascia più nulla del suo amore alla moglie. Questa poi è la colpa di cui si sente veramente, che in parte è una vera colpa del padre, del protagonista, di non aver più dato spazio alla moglie e in questo modo aver privato la figlia dell'affetto materno. Un affetto che quest'uomo è costretto a riconoscere costantemente come unico, perché in tutti i momenti in cui si trova a avere a che fare con la figlia e a non riuscire a capirla, non a riuscire a avere quell'istinto che aveva la madre, si rende conto che non è capace, non ha quello che aveva sua moglie, e che invece hanno istintivamente alcune ragazze che incontra una taverna, o una dei principali personaggi secondari, ma forse il principale personaggio secondario del libro, che è Vittoria, che è una signora cuoca latinoamericana che con la bambina aveva avuto immediatamente un rapporto profondo, che è poi un po' l'anima del luogo in cui il dottore va a vivere.
Quindi, sì. La rinascita che passa soprattutto dalle donne.
Sì, 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 certo, infatti. È un romanzo, diciamo, maschile, ma in realtà dominato dalle donne, ma comunque così è la vita.
Altre domande? Come ha fatto a descrivere così bene? Come ha fatto a descrivere?
Ci siamo? Come ha fatto a descrivere così bene l'ambiente, il modo di vivere, il linguaggio? Lei ci ha vissuto davvero?
Grazie. No, io sono, non ci ho vissuto, però quasi, nel senso che sono stato lì molte, molte volte, per anni, prima di cominciare a scrivere il libro. Ho fatto moltissimi sopralluoghi, sono capitato lì per caso, c'era veramente questa trattoria che poi chiude, una trattoria a mangiare, come ce ne stanno tante in giro per il mondo, che poi, insomma, un po' clandestine, che aprono e poi chiudono improvvisamente. E veramente si chiamava Anaconda, per questo ho lasciato il nome, per ricordare quello che era stato lì. Sono stato portato lì a mangiare, mi sono trovato in questo mondo, ho detto, sono rimasto a bocca aperta, ho subito pensato che avrei ambientato lì il libro che poi avrei scritto, era, figuriamoci, 2009, quindi sono quasi 10 anni fa. Per parecchio tempo, anni, sono andato lì spesso, ho conosciuto le persone, gli uomini, le donne, eccetera. Poi ho cambiato tutto, poi ho smesso di andarci e scrivendo il libro ho cambiato tutto, cioè nel senso che tutto quello che avevo vissuto l'ho trasformato, i personaggi quando uno scrive si mescolano, insomma nessuno dei personaggi del libro ricorda, tranne uno, i personaggi di carne rossa che io ho conosciuto. Però insomma io sì, sono andato nei campi nomadi molte volte, sono andato in questi orrendi centri commerciali dove si va a scommettere, dove si va a giocare alle roulette, eccetera, eccetera. Sono stato in tutti quei posti molte volte, poi ho smesso di andarci, ho cominciato a scrivere, ho trasformato tutta la realtà che ho. Però la cosa è stata bellissima perché poi quando veramente uno scrive, io non ne avevo fatto esperienza con i libri precedenti, quando uno scrive e crea in tanto tempo, e ci ho messo tanto a scrivere questo libro, delle storie, quelle storie poi prendono in qualche modo vita. Per cui quando io poi sono tornato in quei posti, e poi ci sono tornato, finito il libro, cioè, mi aspettavo di trovare delle cose che erano nella mia immaginazione e che non c'erano, dei personaggi. Dove sta quel viottolo che per anni, ogni mattina, mi mettevo davanti al computer con quel viottolo in testa, e quel viottolo non c'è mai stato. È tipico della scrittura, la grandezza, il mistero, la bellezza della scrittura, di creare mondi che alla fine prendono il sopravvento anche su chi li ha creati in qualche modo. Quindi sì, ho imparato molto andando lì, ma poi ho trasformato tutto. Mi sono sentito dopo cosa? Dopo che hai scritto il libro, dice. Sì. Quando si finisce di scrivere un libro ci si sente per certi versi bene, soddisfatti, finalmente si è finito qualcosa, al tempo stesso ci si sente tristi perché ci si deve allontanare da un mondo, come dicevo ora, che si è creato. E poi si spera solo che ci sia qualcuna, qualche persona, come le persone che ho al mio fianco, che hanno letto, penso qualcuno di voi anche, ma insomma, che lo hanno letto, lo hanno amato, lo hanno apprezzato, ecco, che questo possa avere un senso anche per qualcun altro, cioè, è questa lo scopo di chi scrive, la speranza di chi scrive, che quel mondo che si è creato resti vivo in qualcun altro, ecco. Per cui per me la cosa più bella è ascoltare quello che diceva prima Maddalena Benigno, però sì, che questa storia a distanza di un anno, lei un anno fa l'ha letta, dopo un anno le è restato dentro qualcosa, per me questa è la ricompensa più bella, che rifate anche tante amarezze, perché poi quando si scrive poi ci sono anche tante amarezze inevitabili, invece confrontarsi con chi magari invece non gli importa niente, ti maltratta, eccetera. Questa è la cosa tipica delle nostre vite, però grazie al cielo poi ci sono queste cose belle che hanno il sopravvento su tutto il resto.
Professore, scusi, vorrei dire una cosa. Lei ha detto che... No, non c'è il ritorno, mi sente. quando va a casa a trovare i suoi, è vero? Lei giù, quindi non lo aspettano e vanno via. Ma oggi si vive tre ore. La gente ha paura. Per la strada, dappertutto. La gente viene aggredita, dopo tre giorni già fuori. O commettono omicidi, aggressioni. Quindi io mi meraviglio che lei si meravigli che non aspettano l'ascensore.
Ma lei per certi versi ha ragione, per certi secondo me no, nel senso che c'è un po' un'esagerazione nel raccontare queste storie. Me la faccia dire come la penso io, poi per carità, io credo che io mi ero abituato, per esempio, ai telegiornali che tanti anni fa non è che mettevano, aprivano con la notizia della rapina, si parlava di altre cose, poi c'era la cosiddetta cronaca nera che era un po' in... Adesso si pompa molto su queste cose, no? Allora, le stesse cose possono succedere tanto spesso ugualmente 30 anni fa, ma se ne parlava di meno. Adesso c'è un desiderio di parlare di certi argomenti anche per infondere paura. Ecco, la paura noi ce la dobbiamo sempre avere perché gli esseri umani sono strani. Quindi voglio dire, ci stanno quelli che vogliono che rubano, che rapinano, per carità, questi sono sempre stati. In tutta la storia dell'umanità c'è chi ruba e chi rapina perché non ha soldi, perché invece non gli va di lavorare neanche un po' per avere quei quattro soldi e preferisce rubare. Insomma, questa è la storia dell'umanità da sempre, per sempre. Non è che adesso sia granché cambiato quello, è cambiato più la percezione che noi abbiamo di quelle situazioni. Una percezione, sì. No, vedo che lei non è d'accordo.
Non sono d'accordo, mi piace. Prima c'era un discorso di coscienza, anche di rispetto verso l'altro, poi si allarga il discorso, la coabitazione e tutto il resto. Ma quello che c'è oggi manca il rispetto anche dell'individualità, non c'è più niente.
È per me.
Oggi uccidere è come andare a prendere un caffè per molti.
Non lo so, adesso io questi che uccidono come per andare un caffè non li conosco, sinceramente. Se lei li conosce.
No, ma la violenza che c'è oggi fa impressione, ma al di là della stampa.
Ma dove?
Ma dappertutto.
Ma guardi che non è vero. In Italia si uccide meno di prima. Se lei va a leggere le statistiche, non è vero. No, se lei va a vedere i numeri. Cioè io dico che parlo di numeri, poi è vero che ci sia violenza, non dico che non ci sia, però il discorso sul rispetto, io penso che il rispetto sia molto più quello di quello che mi vede entrare e dice le serve l'ascensore, penso, che non è che chiunque entra per prendere un ascensore poi accoltella, certo può capitare tutto, di tutto può capitare, però la nostra risposta, io credo, però qui entriamo nei discorsi non hanno tanto a che fare con la letteratura quanto con la nostra percezione delle cose, e io non voglio assolutamente andare contro la sua, perché ognuno ha la sua percezione della realtà. Io credo che però queste situazioni si affrontino meglio con solidarietà, stando insieme, creando comunità. Quindi se ci si chiude ciascuno e si dice tutti sono nemici, secondo me non si va da nessuna parte. Se invece si dice c'è un problema, rischiamo di più di prima, è meglio allearsi, essere amici, aprirsi a una comunità, no? Nelle piccole città è più semplice, nelle grandi città è più difficile, però insomma credo che la cosa migliore sia creare in un palazzo uno spirito di comunità. Se io entro sanno che io sono il figlio di quelli che abitano lì da sempre, lo sanno. E se mi aspettano, forse è meglio che se mi aspettano fuori. Poi, magari io vedo paura, lei ha le sue ragioni, non so bello, non l'orecchino, però quelli che conoscono, devo dire io, che conosco, non è che hanno paura di me. Quelli se ne vanno perché non mi va di aspettare un altro, di fare una minima gentilezza. E questo contribuisce, secondo me, all'inasprimento, l'inarricchimento delle relazioni umane, che è la cosa, il cancro dei nostri tempi. Quanto alle rapine, alla violenza, lì dobbiamo vedere i numeri. Ecco, io le dico veramente che sui numeri si avrebbe delle sorprese a vedere. Se ne parla di più, se ne parla molto più di prima, come la pedofilia. Ma c'è sempre stata. Il dramma dei nostri giorni, che se ne parla talmente tanto che adesso i pedofili uccidono le loro vittime molto più di prima, perché hanno paura, perché sanno che rischiano molto più di prima, e quindi adesso tendono a uccidere la vittima. Questo non lo dico io, che sono studi. E questo però ci deve aprire gli occhi sul fatto che noi queste cose le affrontiamo, forse potremmo affrontarle in maniera diversa. Io non ho una ricetta, una soluzione, per carità. Io penso sempre soltanto che la cosa migliore è creare dei rapporti di solidarietà, dei rapporti di comunità. E nelle città questo è sempre più difficile, ma noi abbiamo il dovere di sforzarci, trovare dei modi. Qua mi pare che la creiamo, no? Una comunità di persone che vengono, vi conoscete, non lo so, però insomma vado così a intuizione. Questo è importante. Certo. Però insomma, non faccio questo.
Ma la paura rimane sempre, professore. Vengono la gente che viene disturbata. La gente viene disturbata mentre cammina.
Lo so.
È bellissimo.
Come la gioia,
come la felicità. No, la paura è parte di noi.
C'è una tendenza anche perché
purtroppo
c'è una risposta. Gente che cammina per la strada, questa non è che io dico giornale, lo dicono qui. Viene aggredita per la strada.
Scusi, ma quanti anni c'era quando c'era la guerra?
Sì, va bene, c'è un discorso diverso. Ma
quello
non conta.
Ma quanti può aver paura sempre?
Ma non è un discorso di paura, è un discorso di contesto sociale che è cambiato completamente. Come fa?
Non lo so, io ho detto quello che pensavo, però adesso, cioè questo è un argomento su cui io non posso dire, avere, ho un pensiero che è un po' accennato, e la mia soluzione è stata buttare la televisione.
Bravo.
Questa è la mia idea. Non è la mia, io non lo guardo. Però insomma, non è che la propongo, però insomma secondo me non fa male tutto. Certo, quello assolutamente. Quello c'ha perfettamente ragione. Quello non c'entra con le ragioni, c'entra con lo smartphone.
No, ma alla fine è quella.
Può darsi, lei può darsi anche ragione, questo fatto che sta sempre davanti al telefono è una disgrazia, sono assolutamente d'accordo. Assolutamente. Però non è che quello che guarda solo il telefono poi la coltella, le viene addosso. Ma è quello che io dicevo, cerchiamo di liberarci il più possibile da questa schiavitù che viene da... però insomma è data di individui, ormai avere a che fare con questo si piglia la macchina, il treno, quell'altro, quindi è diventato... bisogna trovare il modo, spegnerlo, fare, non lo so, ognuno ce l'ha sua. Comunque sull'uso eccessivo di questi arnesi sono assolutamente d'accordo. Non so, che le devo dire? Io i figli dei miei amici che arrivo, li saluto e loro stanno col cavolino, gli va alza la testa, se no. Io dico, lo dovrebbero dire i genitori, e io dico, guarda, se non alzi la testa non mi saluti è un cafone. E poi i genitori si arrendono, però io glielo dico.
Bravo!
Non so, che dobbiamo fare?
È anche colpa dei genitori della famiglia se i figli poi
siamo andati lontano da questa essere vivo. Ci stiamo allontanando da questo viso che è veramente.
A me mi piace chiacchierare, ma appunto io non sono un esperto di questa storia.
Se si restasse in questo libro che è veramente unico, veramente bellissimo, c'è tutto, ma senza in un modo serio, profondo, poetico, anche altamente poetico. Io vi ringrazio di essere
qui. Grazie. 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 Grazie.